Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati nella rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Nella puntata precedente ci eravamo lasciati con la grazia ricevuta dal fanciullo Edoardo Raffaele, con la guarigione immediata. Dopo questo prodigio, il papà Rosario Raffaele divenne intrepido predicatore di Maria e delle opere pompeane. E non lasciava di raccontare, ovunque si trovasse, perfino tra amici per lo più increduli e beffardi, di aver ricevuto un miracolo dalla Vergine di Pompei. Il fatto straordinario avvenne quasi in casa del signor Giuseppe Schettino, e anche egli, dopo questo evento straordinario, rimase così devoto alla Vergine di Pompei e molto affezionato al beato Bartolo Longo, che qualunque opera buona gli proponeva, egli subito accettava, con lauti contributi. Una volta l'avvocato Bartolo Longo, nell'espogli un'opera da fondare in Valle di Pompei, gli esclamò: «Sembri una macchina che gira sempre e caccia fuori e produce sempre». Cari amici, il nostro beato aveva molto intuito e coraggio e fiducia illimitata nella Divina Provvidenza. Vi ricordo che fondò insieme alla contessa l'orfanotrofio femminile l'8 maggio 1877, giorno che coincideva con la prima incoronazione della Vergine del Rosario, e obbedendo ad una sovrannaturale ispirazione di creare vicino al monumento della fede anche un monumento alla carità, accolse la prima orfanella. Dopo pochi anni, era il 24 maggio 1891, con una fede di rare esempio nella storia, Bartolo Longo fondò anche l'istituto maschile, dove accoglieva i figli dei carcerati. Dopo queste parentesi, ritorniamo ai vari episodi che hanno costellato la crescita del santuario di Pompei. Siamo nel 1887 e sono passati 9 anni dalla grazia ricevuta da Edoardo Raffaele. Il papà, per la sua guarigione, aveva donato alla Vergine una corona d'argento e un cuoricino. Quindi, come abbiamo detto, era il 1887 e i fondatori volevano incoronare solennemente l'immagine della Madonna con un diadema formato tutto di brillanti. E a chi rivolgersi per affidare i brillanti raccolti, se non all'amico fidato Giuseppe Schettino, sia per la sua retta coscienza, sia per la sua singolare competenza in questi lavori. Ecco cosa scrive il Beato. Mancava alla base del diadema un filo di pietre preziose. E il generoso Giuseppe volegli regalarci questo filo, formato tutto di rose d'Olanda, che erano dei piccoli brillanti purissimi. Realizzata questa magnifica corona, insieme alla contessa si recarono a Roma dal Papa Leone XIII per farla benedire. E il giorno 8 maggio 1887 venne solennemente deposta sulla fronte della Regina del Rosario in Valle di Pompei dal cardinale Monaco La Valletta, delegato del Papa. Ma c'è ancora un bel episodio da raccontare proprio in merito alla corona della Vergine, accaduto proprio a casa di Giuseppe Schettino. Bene, cari amici, ci risentiamo tra poco. Adesso chiediamo alla regia una breve pausa musicale. Ave Maria.
Ave Maria, gratia plena. Let us
Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme. Continuiamo a raccontare i prodigi della Vergine di Pompei dagli scritti del Beato Bartolo Longo. Ecco cosa era accaduto prima che fosse completata la corona alla Regina del Rosario di Pompei. Una sera, mentre si preparava la predetta corona di brillanti, il Beato andò dal signor Giuseppe Schettino per sapere se ci fosse bisogno di qualche altra cosa. Egli era a pranzo con la famiglia e con dei forestieri e, in vista l'amicizia che c'era tra noi, mi fece subito entrare nella sala. C'erano tra gli altri alla mensa due signori francesi e le sorelle di Edoardo Raffaele, venute da Parigi. Peppino, prendendomi affettuosamente la mano, mi sussurrò all'orecchio: «Ora ti presento a questi due forestieri, che sono ebrei, forti commercianti in pietre preziose. Io portavo sotto il braccio un bel ritratto della Madonna di Pompei, chiuso in un'elegante cornice di velluto, da donare a lui e a Laura, la sua consorte. Quando intesi ebrei, dissi fra me: addio, ho perduto la serata. E chi ha il coraggio di parlare della Madonna e molto meno di chiedere un brillante a due ebrei? e rimasi con l'involto chiuso per non turbare il pranzo a quegli stranieri. Ma il nostro amico, con un coraggio veramente apostolico, che gli veniva dall'evidenza del miracolo avvenuto quasi nel seno della sua famiglia, senza ombra di titubanza o di esitazione, con naturalezza disse in francese a quei signori: «Vi presento l'avvocato Bartolo Longo, che sta costruendo una chiesa presso gli scavi di Pompei in onore della Vergine del Rosario». «In onore di una vostra connazionale», interruppi io, per scemare una possibile impressione ostile. «Di quella gran donna che noi cristiani chiamiamo Maria e voi ebrei chiamate Miriam. Eccola!» E aprì subito l'involto che racchiudeva il bel ritratto della Vergine Pompeana in miniatura, eseguita dal fotografo Pesce, e presentiamo loro l'immagine. Credetti di aver in questo modo smorzata una cattiva impressione, deviando la mente alla vista del ritratto. Ma il mio amico Peppino, senza darsi briga di questi miei meschini ritrovati, con la sua imperturbata franchezza continuò: «Si costruisce questa chiesa per tanti miracoli e grazie che si ottengono mediante questa devozione. E sapete voi chi è vivo per miracolo della Vergine di Pompei? Edoardo Raffaele». «Edoardo? Possibile!» esclamarono stupefatti quei due signori. «Che cos'è accaduto?» Per un tratto misterioso di divina provvidenza, Rosario e suo figlio Edoardo vivevano già da qualche anno a Parigi con la famiglia, dopo il matrimonio della figliuola Enrichetta con il signor Henri Gillet. Essi erano intimi di questi signori ebrei, che si chiamavano l'uno Eric Minker e l'altro Jacques Sloag. E Peppino raccontò tutto il fatto accaduto in casa sua la sera del 18 agosto 1878. Quei signori, come sbalorditi, ora guardavano Peppino, ora le sorelle di Edoardo. Non potevano neppure lontanamente sospettare una burla, perché conoscevano bene Edoardo e neppure come ebrei potevano credere a miracoli per l'intercessione di Maria. Uno di quelli, acceso in volto, si volse alla sorella di Edoardo che era al suo fianco e con galanteria tutta francese: «E voi pure credete a questo miracolo di Edoardo?» «Sì, sì», risposero a coro le due sorelle, «siamo noi testimoni». E così raccontarono il resto del fatto prodigioso avvenuto il giorno seguente a Portici, dove stavano a villeggiare. Il nostro Peppino, con maggior coraggio, insisté: «Questo signore, l'avvocato Bartolo Longo, va in giro in cerca di brillanti per compiere una corona da porre con rito solenne al capo dell'immagine pompeana. Volete anche voi offrire qualche pietra per finire il prezioso diadema?» I due israeliti non dissero una parola, ma misero mano in saccoccia, ne trassero un portafogli e da esso cavarono fuori quattro finissimi smeraldi e li porsero a Peppino. E Peppino li fece subito incastonare nel diadema, e alla fine di quel mese di aprile 1878 ci recammo a Roma a mostrare la corona al Papa Leone XIII e facemmo a lui osservare anche le quattro pietre preziose offerte da due figli dell'antica Israele. E ancora oggi sulla corona preziosa della Vergine di Pompei rifulgono quattro smeraldi donati da due fratelli ebrei. E dopo questi fatti non fa punto meraviglia che tutta la casa Schettino, e dopo la sua morte, la vedova consorte, tuttora vivente, e i loro figliuoli con le rispettive famiglie, siano sempre stati tra i primi devoti della Vergine di Pompei e tra i principali benefattori di queste opere di carità. Tra i suoi figliuoli, Carlo, Mario e Alfredo, Peppino volle che fossero cresimati dal Beato, e l'ultima lettera di data recentissima che gli scrisse uno dei tre figliocci, Alfredo, termina con queste tenere e belle parole: «Mamma ricorda con immensa tenerezza quegli anni e tutti noi seguiamo con molto interesse e commozione quando andate pubblicando nel periodico che è la storia della nostra infanzia, quando le nostre anime si andavano plasmando nella fede della Vergine di Pompei, divenuta il baluardo dei nostri sentimenti. Napoli, 17 giugno 1923. Il vostro figlioccio Alfredo Schettino. Bene, cari amici, noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Intanto vi lascio una santa e serena giornata a tutti voi. Ave Maria.